È sempre così.
È sempre così. Tu ti senti basso, io mi sento alta.
Comunque siamo arrivati croccantemente.
Sì, a crocchè.
A questo episodio. E croccati. Prima di iniziare, mia moglie fa la ricerca su Google.
Che cosa vuol dire risolversi affettivamente? Trovo, primo link che trovo, clicco e c'è scritto: come risolversi affettivamente? Rispondono 5 pani e 2 pesci.
È ridicolo, dai, cioè, no, è proprio ridicolo. Siamo arrivati a questo punto. Poi dici perché ci sta l'avvento dell'intelligenza artificiale.
5 pani e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday. Al microfono Francesco insieme ad Alessandra. 5 pani e 2 pesci.
Ve lo giuro, non si è fumato niente. Cosa? Non ha mai fatto uso di droghe, ve lo giuro. È proprio
dire.
Così al
non
naturale.
Si sa, non si sa veramente.
È così proprio natura.
La verità sulle persone non si sa mai fino in fondo.
E tutti che si vogliono sposare. E a me questo mi stupisce. Cioè io dico, ma siete sicuri?
vabbè dai.
Tutti si vogliono sposare.
Allora, un carissimo amico
siete
nostro,
coraggiosi.
Un carissimo amico nostro. Ci disse sacerdote tantissimi anni fa, ci disse: sì raga, ma voi andate avanti come una scheggia, invece dovete fare un episodio per i nuovi, un episodio per i vecchi. Cioè nel senso, un episodio per i vecchi e un episodio per i nuovi,
no, che hai detto la stessa cosa.
No, però voglio dire che noi andiamo sempre, facciamo sempre gli episodi per i vecchi, nel senso per quelli che ascoltano il podcast regolarmente, sanno di che parliamo. Diamo per scontato 3500 cose.
Ma ieri una ragazza, perché poi voi ragazzi sono fantastici, ti riportano sempre a dire: ma che stai dicendo? Perché dai per scontato tutto, ma invece devi partire da zero. Ha detto, leggendo la newsletter che parlava della fuga nel religioso, a un certo punto io ho detto, non mi ricordo più, devi essere risolto affettivamente, come sintesi della cosa, e le ha detto, ho capito che è una cosa molto importante, ma non ho capito che vuol dire.
Ecco, risolversi affettivamente è questo, proprio è quella cosa che, con la quale o senza la quale il mondo rimane tale
no,
quale.
Con la quale.
Ah, quella è la filosofia.
No, quella è la filosofia. Risolversi affettivamente è quella cosa che ti cambia
la vita,
nel senso che ti cambia il modo di vedere, di gestire e il senso della tua vita.
Posso dire una cosa prima che inizi a parlare?
Ma guarda,
tutto l'episodio?
Io non ho pensato niente, mentre smanettavi con sta scheda che non funzionava, ho detto fammi vedere che dice la gente, ho trovato questo articolo.
Me stesso.
Risponde 5 pani e 2 pesci.
Forse.
E allora.
Forse sarà... questo argomento sta diventando un po' autoreferenziale.
No, e allora fine, mi siamo fatti una risata e attaccato. Che ti devo dire? No. Non ho pensato,
non
stavo pensando a aggiustare i Lego qua in cantina.
Allora, io voglio dire soltanto questa cosa. Tu adesso stai ascoltando e dici, ah, parliamo di questa cosa qua, che cosa sarà mai? E cioè, oppure dici, oddio, sì, veramente, ci ho provato mille volte, non, è un casino, ecco. Benissimo, adesso io vi racconto veramente in due parole da dove partivo io e tu uscirai dall'ascolto di questo episodio pensando, no, ce la posso fare anche io veramente, io forse non sono messo così male. Ecco, tu non sei messa o messo così male, posso assicurarti che dopo ascolti quello che ti dico io... puoi dare tranquillo e liscio. Allora, posso dire questa cosa?
Sì, dai, come rimesso tu? Dai, partiamo da te, partiamo dal peggio, così possiamo
perché,
solo che migliorare
perché,
l'episodio.
No, perché io mi sono chiesto, ma come mai io non ho ricreato le stesse dinamiche che ho vissuto io, eccetera, 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 eccetera.
Ma sai che io con questa domanda ci ho scritto un libro? Tromba amica? Cioè mi sono chiesta, ma come mai le mie amiche gnocche, fighissime, adesso sono incasinate e invece io sono riuscita a fare una famiglia che ero la peggio delle peggio e ci ho scritto il libro perché mi sembrava...
Questa è pubblicità occulta.
È adesso, pubblicità.
No, stiamo parlando di un'altra cosa. Perché... A casa mia, adesso vi dico un attimo, faccio una sintesi brevissima, offendendo più persone possibili con una sola frase.
No, ho offeso già tutti i milanesi, no. Io con la newsletter. Il signore in cambio ci ha dato la nebbia.
Però il più bello di tutti, scusate, stiamo proprio tipo in radio proprio. La cosa più bella è stata la ragazza là che ha risposto su Generazione Z e ha detto: e poi noi della nostra generazione sempre che ci dicono, no, anche se sbagli devi imparare dagli errori che fai. E lei ha scritto, ma perché? No, ma perché non può sbagliare e basta. Sempre costanza, che uno deve imparare qualcosa. No, sbaglio e basta.
Allora, quello che ha detto lui, questa citazione sarà la prossima newsletter di venerdì,
bellissima.
Perché questa ragazza ha scritto un'email bellissima, ci ha autorizzato a usarla come newsletter.
Bene, Ora,
ritorno, non so dove, quale parentesi sei
finito. No, la parentesi è questa, che io sono nato e cresciuto in una famiglia chiusa, chiusissima, chiusissima, dove l'emotività è una cosa che trovi scritta sul vocabolario, ma ma sicuramente non si è vissuta a casa mia, non la vivono i miei tra di loro per tutta una serie di cose, come da pare a te, cioè il punto è questo, cosa è successo nella mia vita, cioè com'era prima e che cosa è successo nella mia vita che mi ha messo sull'attenti su questo punto.
Cioè, vuoi fare una foto di che cosa vuol dire essere irrisolti?
Irrisolti è
una foto di cosa vuol dire più o meno, dai, stare in piedi.
No, ma irrisolti però, cioè,
irrisolti è infinito.
È entropico, cioè...
Irrisolti pure infinito, non è che se uno arriva un giorno e dice buongiorno, io sono risolto.
No, è che in maniera irrisolta si può essere in tanti modi diversi. Risolti è un unico modo.
Sei maturo, vuol dire...
Cioè nel senso...
Ci arriviamo, dai, aspetta, dai, suspense. Cominciamo la fotografia dell'irrisolto. Da dove parte? Il bagaglio.
Diciamo, questo è uno dei tanti modi in cui puoi essere irrisolto. Poi ci sono tanti altri. Ecco, io quindi parto da una situazione in cui non si è mai parlato per esempio di affettività. Cioè la ragazza, il sesso, l'affetto, mai, cioè... relazioni affettive, infatti io crescevo con questa idea, ma uno, a parte divertirsi con la ragazza, ma uno perché si dovrebbe sposare? Non capisco esattamente l'inghippo, cioè uno sta tanto bello, tranquillo e pacioso per conto suo, non capisco esattamente perché uno si debba sposare. Fidanzare certo è divertente, una marcina, bacetti, più che bacetti, quindi cioè, si sta bene, dal punto di vista del godimento ci siamo. Però perché dovrei legare la mia vita, tutta la vita, con un'altra persona? Questa cosa sfuggiva un po' alla mia logica di benessere personale. Ecco, non capivo un po' sta cosa. Ma soprattutto arrivavo da un bagaglio con scarsissimo contatto con le mie emozioni, cioè i miei bisogni, le mie emozioni. Quindi ero tutto sul fare, sulla giustizia del fare. Grandi aspettative indotte o esplicite della mia famiglia, in particolare di mio padre, quel tipo di situazione in cui so che tanti di voi vivete anche, che è quella del dover sempre stare a un certo livello per non deludere le aspettative o non tradire le aspettative di tuo padre, di tua madre, della tua famiglia. Ecco, stavamo tutti nella stessa barca. Quello che mi ha salvato la vita a me è stata una tramvata esagerata. Perché stavo con sta ragazza...
Ti ha salvato la vita e il dolore, la soffrire per una cosa.
Facciamoci male, io mi taglio per stare bene.
No, tu stai male perché ti tagli.
Questo
è la risposta di Checco, nel film. Sì. Eh no, che ti tagli e stai male, non ti tagli perché non stai male.
Allora, a parte questi... Non siamo tanto concentrati stamattina, mi sembra che siamo un po' entropici, un po' che andiamo un po'...
Scusate, di solito siamo così professionali, ma in questo podcast, in questo episodio, vi deluderemo.
Allora, stavo dicendo, questa trambata nasce, non è semplicemente mi sono lasciato con la ragazza, e c'è tutto un pre che è tutto il gonfiore che ci sta dietro. Io questa ragazza ci ho costruito una relazione seria, non è stata una cosa per divertirsi, così. Eravamo piccoli, perché c'avevo forse 17 anni, non mi ricordo più, di qualche 16-17 anni.
Eri ancora un bravo ragazzo.
No, questo non si può dire assolutamente. Io bravo ragazzo non l'ho mai fatto, io ho sempre fatto i cazzi miei.
No, una brava persona, aveva una relazione
mai,
seria.
No, io la miglior versione di bravo ragazzo che vedi di me è questa.
No, questo lo so, però
questa qua. Poi,
ci credevi nell'amore.
C'era solo peggio prima.
Ci credevi nell'amore, ci hai costruito tanti anni insieme.
Sì, sì, diciamo che ci credevo, ho un concetto così un po' astratto di amore, però ci credevo. Però il problema è questo, che un po' anche là lascia e molli, casine, mezzi tradimenti, vabbè, sempre questa mia visione.
Uno tradisce o non tradisce?
Che tu lo fai però non lo volevi fare, insomma, tutta una cosa.
No, t'hanno costretto.
E come te lo spiego? Dai, tu questi concetti...
Amo solo
allora,
te.
Qualcuno si deve confrontare con me che non sia mia moglie, perché mia moglie è troppo...
Dice le cose troppo come sono.
No, è che io mi sentivo così compresso in quella relazione lì, che poi dopo è successo sto bacio con l'altra ragazza, ma era soltanto uno sfogo perché ero così compresso, no? Che non sentendo le mie emozioni, non capendo dove stavo, non capendo i miei bisogni, non sapendo ricevere amore e donare amore liberamente, ero proprio compresso perché ero tutto in un dovere, no? Cioè ci credevo, era una cosa bella, le volevo bene, ero... non mi piace dire ero innamorato perché è una parola che non ha nessun senso, ci tenevo e...
si può usare, non è peccato dire che eri innamorato, non è che...
no, lo so, però che è sempre il mio io, quello...
stai calmo,
sto
cioè,
calmo,
eri innamorato di questa ragazza,
sto calmo, vabbè,
so, non ero io, non potevi essere innamorato di questo livello, però un minimo c'era.
Però ero compresso perché ci stava uno scollamento tra quello che sentivo dentro realmente, che non sapevo vedere, non sapevo proprio sentire, era semplicemente là soffocato, e quello che bisognava fare. C'era questo scollamento che mi faceva sentire così compresso che poi ci scappava il fatto che il bacio da un'altra parte o incongruenze di vario tipo o comunque un generale senso di costrizione, non di libertà. Quindi non c'era libertà, non che io costringessi l'altra persona a fare delle cose, ma io stesso vivevo in questa costrizione, in questo castello mentale, no? Che le cose andavano fatte in un certo così e che io dovevo farmela, me la dovevo smettere con i miei grilli. Questa è la frase di mio nonno mitico, la devi smettere con i tuoi grilli per la testa. Non si capisce perché i grilli devono stare in testa, non ho mai capito bene. Comunque... ecco, io ero sempre quello così, che voleva starci nelle cose e farle bene, però poi, ecco, non funziona. La grande trambata, perché lei invece forse aveva un contatto un pochino maggiore con se stessa, a un certo punto ha detto no, sta relazione è tossica, e quindi se n'è andata, e io sono rimasto sotto un treno perché non ho capito che cosa era successo. Ma questa è stata la salvezza? Vabbè, casini vari, mo per anni, fantasma dell'ex, questo poi ne parliamo un'altra volta, ma la cosa interessante è stata che questo... stop della vita potente, questa delusione potente della vita ha creato un reset importante, perché dentro di me, anche se non l'ho esplicitato a parole, però l'ho capito interiormente, che ti hanno detto di fare così a mamma, ti hanno detto di fare così a papà, devi seguire questi, doveri quell'altro, così è giusto, così devi fare, eccetera. Però quando poi vedi che la vita ti presenta la realtà dei fatti, che questo metodo non funziona, allora per me questo qua è stato il grande reset, perché non l'ho capito con la testa, però poi l'ho vissuto e piano piano l'ho capito anche con la testa, che quel metodo di vita e quel metodo di sentire, ecco, e quel metodo di amare e di essere amato non funziona. Quindi ti hanno detto così, 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 magari a casa tua ti hanno detto così, 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 hai visto tua sorella che ha fatto così, tuo zio, tua cognata, tua madre, non lo so, non funziona. E non funziona se ti senti male in tutta questa cosa qua, se vedi che non risponde pienamente, se ti fai la domanda ma perché mi dovrei fidanzare, se ti fai la domanda ma perché dovrei spendermi in una relazione, vuol dire che quello che hai assimilato, quello che tu hai metabolizzato come affettività, amore, eccetera, non funziona, perché l'affettività comunque è a servizio del tuo bene e della tua felicità. È uno strumento che hai, è un canale di comunicazione profondo tra il tuo cuore, le tue emozioni e il mondo esterno, ed è un canale bionivoco, cioè va da una parte e dall'altra, è un collegamento che va da una parte e dall'altra. Diciamo, è proprio l'ABC, è il minimo che uno dovrebbe imparare nella vita. Però vuoi per, che ne so, la società che viviamo, vuoi perché la maggior parte di noi vive una vita purtroppo superficiale, soltanto ingannati dal dover inseguire un benessere materiale economico, non lo so, delle sicurezze, una posizione sociale, boh, non lo so che cosa inseguiamo esattamente, ci perdiamo il centro delle cose, che è risolversi affettivamente, cioè vivere un'affettività che sia libera, libera di poter dare e ricevere amore senza avere costrizioni e non regole, come si dice,
aspettative
e sì, cioè vuol dire che i gesti sono incondizionati nel ricevere e nel dare. Quindi nel ricevere, nel dare è chiaro, incondizionato, cioè io do ma non mi aspetto niente in cambio. Nel ricevere incondizionato vuol dire che quel ricevere lo prendi senza sensi di colpa. Mo lui ha fatto questo, lei ha fatto questo, e allora io dovrei fare quest'altro. No, è un discorso abbastanza ampio e complesso, però qua volevo fare la sintesi che io proprio stavo a zero e soltanto questa grande trambata mi ha dato quel reset necessario per poter piano piano farmi queste domande. E devo dire che partire col tabula rasa può essere un buon punto di partenza.
Allora faccio un riassunto, sintesi, per generalizzare la tua esperienza.
C'è un fazzoletto?
Aspetta, mentre faccio la sintesi, tieni.
Dico, cioè, no, questo
è,
ci vorrei...
è usato.
Allora qua c'è bisogno del video podcast istantaneo, no. Perché se voi vedete che il fazzoletto
usato poco, però
il fazzoletto mi ha passato. Vabbè, fai con la sintesi, vai.
Allora vado con la sintesi. Allora, la sintesi è questa. Che cos'è l'affettività? Quando senti questa parola, sì, devi capire che è una parola che racchiude in sé tutto ciò che significa relazione.
Ma è il momento da due minuti della dottoressa Peluche.
No, allora vuol dire relazione. Relazione con te stesso. Che con te stesso non vuol dire solo... se credo in Dio, no, se mi piace quel ragazzo, no, chi sono, cosa voglio, ma è anche il tuo corpo, cioè relazione con te stesso, tutto, tu come persona sociale, tu come persona fisica, intellettuale,
quello di tu, emotiva
tu,
e fisica.
Tu come gambe, braccia, naso, occhi, mani.
Sociale, relazione con gli altri. Emotiva, quello che senti, intellettuale, quello che pensi, e corporea.
Tutto, cioè tutto di te.
Tutto.
Affettività.
È il piano di battaglia, sui quattro pilastri del piano di battaglia.
Hai visto? Affettività come relazione con gli altri, con i tuoi genitori, con i tuoi fratelli, con la tua famiglia, con i tuoi amici, con la parrocchia, con la scuola, eccetera, eccetera. Col fidanzato, relazione anche con Dio. Spoiler. Non li ho dette per caso questi in ordine, tu, gli altri, Dio, ma li ho detti in un ordine apposta, perché lo spoiler è che come tu guardi te stesso, così interpreti con quegli stessi occhiali che c'hai addosso, con cui ti guardi, interpreti gli altri, interpreti Dio.
Standing ovation.
Questa sì, questa
dai
frase.
Proprio sei tutti noi, brava! Che poi questo qui è quello che...
Cioè, questo episodio lo sto odiando per tutte queste cose che stai facendo, non ti sopporto più. E no. Pensare, cioè, questo episodio sarà breve perché io non ce la faccio più a sopportarti.
No, però questa cosa qua che hai detto è proprio quello che ho vissuto io con questa famosa ragazza, perché come io vivevo compresso e nel dovere e senza avere un reale contatto con i miei bisogni più profondi, così lo facevo vivere anche all'altra persona.
Allora, questo è un esempio di un ragazzo ateo, diciamo, lontano dalla fede, che aveva come unico pensiero nella vita trovare una bella ragazza e starci bene insieme, andare a scuola, all'università, la moto e in bicicletta.
Vacanze, non hai messo vacanze importanti. Cinema, vacanze.
Cinema, vacanze. Poi invece ci sta la versione, quella di quelli che credono tanto. Quelli che credono tanto, che ho scritto la newsletter Fuga nel religioso e aggiungo qui quello che non ho scritto, invece pensano che avendo trovato Dio, dico tra parentesi, l'immagine...
Non era che Dio trovava l'uomo?
No, sei tu che l'hai trovato.
Ah, tu l'hai trovato.
Hai trovato però l'immagine di Dio che ti sei dipinto tu.
Ma non andava, non era il pastore che andava a cercare la pecora
smarrita? No, no, è la pecora che ha trovato il pastore.
Ah, è la pecora che trova il pastore.
Sì.
Ah, ok. È un altro Vangelo.
Avendo tu trovato Gesù, sei giusto, bravo e buono, quindi innanzitutto non puoi dire, per esempio, che palle questa cosa.
No, non puoi dire cazzo.
Poi, per non essere veramente incomprensibile, ho letto su Sale Salato, mi hanno mandato una cosa divertentissima che diceva che ogni tre parole devi scrivere sinodalità, così nessuno capisce quello che stai dicendo.
Con responsabilità.
E con responsabilità, io aggiungo, perché sono le due parole
Io quando, quando facciamo il raduno là, quello del consiglio pastorale, ogni tanto guardo lei e dico: ma tu hai capito che ha detto? Io non capisco che dicono. Oh, c'ho il dottorato,
Lui dice: hai capito cosa hanno detto? Dico io. E lui fa: no, ma io c'ho il dottorato e non capisco. E pensa io che non c'ho una triennale, che voglio capire.
Io non
però ci sono ragazzi di 20 anni
che parlano così,
che parlano ostrogoto perché sono credenti, quindi sono lì.
Ma forse è un retaggio dei Borboni qua che...
E che ne so. Comunque, se tu invece sei credente, sei incastrato in altre dinamiche. Se invece, non lo so, ti sei messo nei complottisti, ognuno si sceglie poi la squadra sua. C'è chi ha Lazio, chi ha Roma, chi i credenti, chi i complottisti, chi ha la ragazza, chi la politica.
La politica pure quello è buono.
Ognuno si mette nel suo... C'è chi invece dice: no, io sono, si mette nel quadratino, io sono semplice, non sto in niente. Ognuno c'ha
scout.
Ognuno c'ha il suo. Perché noi da adolescenti ci infiliamo per forza in una di queste cose? Proprio perché non sappiamo chi siamo e abbiamo bisogno di identificarci. La cosa che ci sembra più sana o la cosa che è passata prima, quello che passa al convento, ci agganciamo. E dopo si aggiungono a tutte le nostre problematiche familiari anche delle sovrastrutture esterne di quest'altro tipo. E andiamo a...
C'ho cosa è giusto, cosa è sbagliato.
Andiamo a peggiorare la situazione. Ok. La generazione Z invece, che sono più furbi di tutti, perché loro... Basta, mo ti tolgo tutti sti cosi da... La generazione Z... Che siete più furbi di tutti, più intelligenti di tutti, e non vi fate fregare da nessuno, e prima di entrare in una situazione politica, religiosa, da Juve, ci pensate 50.000 volte.
Juve ci pensa bene, perché secondo me non è una bella cosa.
Allora, voi della generazione che vi pensate più intelligenti degli altri, ci andate piano piano in queste cose. Però quello che succede è che, nonostante ci andate piano piano, invece avete un altro difetto molto pesante e gravoso sulle spalle. La pretesa della società, o che vi siete messi da solo, questo non lo so, che dovete essere bravi, cioè bravi nel senso già risolti, già adulti. Penso che voi non abbiate avuto adulti veri di riferimento, cioè un
pensavo,
padre,
adultità pensavo.
Un padre e una madre che vanno detto no. E ti dà pure uno schiaffone se a 18 anni torni mezz'ora dopo dell'orario, perché non ti devi permettere di tradire la fiducia nella relazione, e ti dicono pure: ma non ti permettere di alzare la voce. Cioè, sono cose che secondo me, non lo so se ti sono successe, a casa nostra succedono molto. Ci abbiamo 3 adolescenti, quindi è una battaglia proprio bella.
Sì, sembra che ci menavamo a casa nostra,
di
no?
Più, ma no. Di più, di più. Però penso che la generazione Z, siccome sia molto carente di adulti forti, e no, ma ci sono molti adulti che sono quelli della mia età, pensano...
No, però come lo stai dicendo tu...
Aspetta, che pensano molto a se stessi, dopo diventano subito adulti. Cioè, voi della generazione Z siete subito grandi, subito maturi, subito ponderati, subito che valutano prima di, che non si buttano. Ecco, anche questa è una sovrastruttura: dover essere per forza in un certo modo, anche per forza maturo, anche per forza risolto, anche per forza non lo so. Anche tu sei vittima di questa cosa. Allora, nessuno a scampo, nessuno nasce risolto. Tu, che c'è la famiglia più bella del mondo, che abbiamo scoperto esistono pure. Esistono delle famiglie che si vogliono bene. Esistono, cioè,
un applauso?
No, allora esistono queste famiglie, sono rarissime, che si vogliono bene veramente, non solo all'apparenza. Esistono proprio. Ma anche tu, che fai parte di una famiglia bellissima, sei irrisolto, perché è il cammino di maturità che ogni persona deve fare. Sei irrisolto perché, siccome è una famiglia bellissima, molto presente nel senso positivo, tu non te la sai cavare da solo, perché devi contare sempre su di loro, oppure tu non ti riesci a sganciare perché pensi che senza la tua famiglia è una vita a metà. Quasi non si può fare. Questo molto al nord succede, perché mentre al sud i ragazzi e le famiglie sono consapevoli che tuo figlio se ne deve andare, cioè è molto comune vedere i ragazzi che vanno via, perché la maggior parte sono piccoli paesi, quindi devi andare via sicuramente per andare all'università, la maggior parte. E poi una volta che sei andato all'università, al paesino, che il sud è pieno di
offre poco,
comunque è chiaro che se sei andato a studiare a Roma, a Pisa, probabilmente rimani lì.
Pisa.
Che ne so, o vai in giro da là, da quelle parti. Quindi per la mia famiglia, diciamo, è abbastanza normale che i figli non siano qui. Per una famiglia del nord, dove ci sono tantissime grandi città, eppure se ci sono i paesini, comunque ruotano intorno a una città, moltissimi ragazzi, la stragrande maggioranza dei ragazzi, rimangono a casa loro o nelle vicinanze, o al massimo tornano comunque tutti i weekend a casa. E quindi e il lavoro è lì. Cioè, ci sta, o l'azienda di famiglia, quella di tuo zio, tuo cugino.
Che vuoi dire? Si è fatto un brodo lunghissimo. Che vuoi dire?
Voglio dire che magari tu hai una bella famiglia e però non ti riesci a sganciare perché sei legato affettivamente in maniera non sana e pensi che non ce la puoi fare senza la tua bellissima famiglia. Non sei libero. Il punto è non essere liberi, esatto. Veramente. No, no, ma io sono libero, perché anche se mio padre mi dice così, io dopo faccio quello che voglio. Ecco, già se tu lo dici così, in maniera così leggera, non c'è una battaglia. Di solito per tutti è una battaglia. Per chi c'è la bella famiglia, per chi c'è una famiglia che è un disastro, è per tutti una battaglia diventare autonomi e liberi di pensare e di agire. È per tutti, è normale che lo sia.
Esatto, cioè è un rompere un guscio della tua famiglia d'origine. C'è un momento in cui bisogna uscire da sto guscio qua, ed è un momento traumatico, nel senso che quando rompi quel guscio è così, il parto è traumatico. Noi bene, parliamo con la desaterizzazione, no? Quello è un passo importante in cui tu diventi il centro di un nuovo diciamo, sistema. Ed è un passo che non è che deve essere traumatico che ve menate, però può essere, cioè è traumatico perché proprio si ribalta il pensiero. A un certo punto tu eri quello che ruotava intorno a questa famiglia e a un certo punto dopo invece sei tu il centro di un nuovo sistema di pensiero, che per quanto appunto vieni magari da una bella esperienza, è il tuo modo di pensare, che sarà originale e diverso e andrà in conflitto magari con alcuni aspetti della famiglia origine, però senza andare troppo su questo discorso.
No, volevo dire che anche Gesù Cristo ha scontentato i genitori, li ha fatti arrabbiare a 12 anni quando è rimasto lì a parlare con i dottori della legge.
Vero scostumato.
Cioè, anche Gesù Cristo ha fatto un taglio, no? Che non era risolto affettivamente, però c'è stato un momento in cui ha capito, si chiama la consapevolezza messianica, ma è complicato da spiegare, ci vorrebbe un teologo e io non mi ci metto in mezzo a sta roba.
Consapevolezza messianica.
Cioè, piano piano Gesù ha capito che lui era il Messia, non è nato con scritto io sono il Messia.
Torniamo a risolversi affettivamente.
Anche tu, risolversi affettivamente, tu che mi interrompi sempre, vuol dire che anche tu piano piano prendi consapevolezza di chi sei. Gesù era il Messia. Tu chi sei? Questo è risolversi affettivamente. Mio marito era quello che andava appresso alle ragazze. Ma il punto è, come hai fatto a capire tu chi sei veramente? Cioè, risolversi affettivamente vuol dire spendere la propria vita amando e essendo amato in maniera libera, sana e generativa. Come hai fatto a fare questo passaggio?
È una domanda vera?
Yes.
Da me parte con questo evento traumatico, però non è necessariamente, non deve essere per forza traumatico. Cioè il traumatico non è importante, quello che è importante è la domanda che ti fai dopo. Cioè, bene, adesso io ho in mano queste cose, che ci voglio fare? Questa è la cosa importante, perché appunto per me è stata questa storia che è finita. Per te magari sarà un'altra cosa, che non lo so, c'è una zoologia di eventi, di situazioni che possono accadere, no? La domanda però importante è questa: come devo fare io adesso con questo che ho davanti? Che cos'è che massimizza la mia capacità di amare e di essere amato in maniera gratuita e libera? Cosa devo fare? Quali sono le strade? Spesso, no, Alessandra dice, no, che devi lavorare su te stesso. Questa è una frase, devi lavorare su te stesso, che veramente io, cioè, ho cercato sul vocabolario, non vuol dire niente. Questa è una frase da psicologo. Vabbè, cioè... e tu stai lì e dici, ma non vuol dire niente.
No, non vuol dire niente finché non lo fai e ti fai il mazzo per farlo. Poi dopo lo capisci che vuol dire.
Io l'ho fatta in terapia, non c'è nessun mazzo da farsi, nessuna lavorare su se stessi, nessun mazzo. Tradotto per noi umani invece, poverini, no, che non capiamo queste cose, io ho cercato di tradurre cosa vuol dire, perché per me lavorare è zappare, fare il lavoro, tagliare il legno.
Vabbè, dai, sei un maschio, usi altre parole, ma alla fine diciamo la stessa cosa.
Andare a imparare, ecco, imparare ad ascoltarsi, no? I bisogni più profondi tuoi, quali sono, perché, da dove vengono e perché reagisci in un certo modo oggi. Cioè, spiegato, tu, tuo padre, non lo so, ha fatto la stagione quando avevi 5 anni e quindi è scomparso 4 mesi, non l'hai visto, pensavi di aver perso il padre, non so che cosa. Cosa X, paura dell'abbandono, ok, tu hai paura dell'abbandono, quindi quando un ragazzo poi si allontana, bla bla bla, tu vai nel panico, sei super controllante, se ne rompi palle, eccetera eccetera eccetera, no? Quindi il punto non è essere rompiscatole, il punto è andare a capire come mai tu hai quell'atteggiamento. Questo è quello che penso che mia moglie voglia dire, lavorare su se stessi, cioè andare a vedere come i tuoi comportamenti, i tuoi bisogni, le tue reazioni, da dove vengono, come funzionano, e imparare poi a gestirle, quindi sentirle e poi gestirle. E entrare, risolversi effettivamente non vuol dire aver capito tutto della tua vita, aver capito tutti i percorsi possibili e immaginabili, da dove parti, dove vai, perché tuo padre, perché tuo... Comunque, spoiler, l'assassino sono sempre i genitori, te lo dico già da adesso.
No, vero?
Questo è proprio, so quei...
Ma come hai fatto a saperlo?
So quei gialli che già sai chi è, è proprio il maggiordomo in queste cose, e so sempre la tua famiglia d'origine.
Ma dici che il vicino di casa non è lui che
no.
Mi ha fatto venire la paura dell'abbandono?
Ed è anche una questione semplicissima.
Perché usciva di casa senza spiegazioni, io non sapevo dove andava il vicino.
ed è sempre, il discorso è molto semplice, noi siamo programmati per l'attaccamento sicuro, cioè noi faremo qualsiasi carte false pur di essere voluti bene dai nostri genitori, siamo programmati geneticamente, non ci puoi fare niente, capito? Non è questione di sforzi, tu sei fatto così, quindi tutto ciò che sei inceppato lì te lo riporti poi da adulto, ma il punto non è questo, ce l'abbiamo tutti, chi più chi meno, in forme diverse, il punto è imparare a esserne consapevoli e una volta che sei consapevole, cominciare a gestirlo, dominarlo e andare a virare, no, la tua vita verso ciò che veramente ti dà nutrimento. Fare tutto questo in una modalità di completa gratuità vuol dire libero, vuol dire che le azioni che fai, le azioni che ricevi dietro non hanno un secondo fine o non hanno un senso di colpa, non hanno altre cose che sporcano, no? La purezza è questa, la libertà è proprio questa, che sia puro, che sia proprio quello, che io ti do una caramella perché voglio darti una caramella, non voglio niente in cambio, né la tua riconoscenza, né un'altra caramella e né un'altra cosa. E imparare ad entrare in questo processo di relazione affettiva pura, questo vuol dire risolversi affettivamente.
Allora, la domanda...
Ho risposto?
Bravissimo. Allora, vorrei dare dei punti chiari.
Tu mi hai chiesto come ho fatto poi a fare... devi incominciare a fare la domanda. Il mio percorso personale è stato... Prima Gesù Cristo ha incontrato me. Diciamo, io non ho incontrato Gesù Cristo. È Gesù Cristo che mi è venuto proprio a... i capelli.
Ti ha preso per l'inganno? Cioè, ti ha invitato...
Sì, mi ha preso per l'inganno. Non mi ha preso per i capelli perché già la questione lì era abbastanza problematica. E... Mi ha corteggiato e lì ho trovato risposte e nutrimento, un cammino da fare. E quindi poi piano piano, poi questo cammino è continuato poi con Ale nel fidanzamento, perché a un certo punto la teoria deve mettere in pratica, e poi nel matrimonio come risposta, il nostro matrimonio che cos'è? È la risposta a questo desiderio di camminare nell'affettività. E nella risposta di questo, quest'amore, no, del Signore che ha per noi. Cioè, il nostro cammino è passato dal capire cosa il Signore vuole da noi, eccetera, eccetera. Quindi questo cammino è continuato nel matrimonio, è continuato anche in tanti altri modi, sia con i figli, sia anche con un percorso terapeutico personale per sbloccare alcuni inghippi che poi piano piano sono emersi. Ecco, tutte queste cose qua. Questo è un percorso chiaramente che non finisce mai, non ti puoi fidanzare o sposare quando sei risolto affettivamente, perché guarda, ti posso assicurare che manco dopo che abbiamo fatto il funerale sei risolto affettivamente ancora, questo è sicuro. Però aver messo giù un percorso, una strada, dei paletti chiari, aver capito delle cose, aver smascherato alcune dinamiche, questo è un ottimo punto di partenza.
Allora, volevo fare uno schema tipo mappa concettuale.
Sì, ma poi bisogna anche rispondere al perché mi devo risolvere affettivamente. Cioè perché...
Sì, sì, adesso ci arrivo. Parto da quello.
Parti da quello.
Volevo fare uno schema tipo mappa concettuale, per questo dovete mettere stop, prendere carta e penna.
Metto stop adesso?
No, prendere carta e penna e seguirmi attentamente, perché secondo me se non è scritto visivamente, e mio marito non credo che ci farà una grafica, è difficile da tenere a mente.
Lo facciamo sul podcast.
No, dopo il podcast ci fai una grafica e lo mettiamo alla fine. Non lo farà. Alla fine fatelo voi.
Fatelo voi.
No, alla fine su Instagram pubblicizzi il podcast e ci metti sta grafica.
Non c'è bisogno, potete scrivere, ce l'avete le mani. Vai.
Allora, scrivi in alto, risolversi affettivamente. Dopo scrivi. Qual è l'obiettivo della tua vita? Cioè la tua felicità e la tua felicità, qualsiasi cosa, no? Qualsiasi cosa ci metti, è perché vuoi essere felice.
Aspetta, già non ho capito io. Tutti i maschi che stanno ascoltando già non hanno capito.
Primo punto, risolversi piano. Lavoro per risolversi affettivamente. Okay. Allora,
primo punto.
Obiettivo, la meta. Dobbiamo fissare la meta e poi vediamo come ci dobbiamo organizzare per andarci, no?
La meta qual è?
La meta è essere felici.
Va bene.
La generalizziamo, cioè la riassumiamo in questa parola.
Molto generalizzata.
Puoi dire mi voglio sposare, voglio offrire la mia vita a Gesù.
Ma devi scrivere una cosa specifica o devi scrivere essere felici?
Puoi fare anche un ragionamento molto... Allora, tu devi scrivere e mi devi seguire, non devi interrompere. Scrivo. Se non ci arrivo più.
Ma scrivo pure io perché...
Bravo.
Sto scrivendo.
Allora, obiettivo.
Obiettivo.
Essere felice. Aspettate che lo devo... ti devo fare un video perché...
Obiettivo, essere
aspetta,
felice.
Aspetta, devo fare un video. E così nel frattempo perdiamo tempo, loro
essere
per...
Essere felice.
Allora, piano...
Programma per risolversi affettivamente. Per...
Risolversi affettivamente.
Esatto.
Primo punto, la meta, cioè l'obiettivo. Essere felici, no? Giusto. Come si fa? Da lì partono le frecce. Come si fa a essere felici? Sempre generalizzando, poi bisogna scrivere cose concrete.
Quindi bisogna scrivere cose concrete?
Eh sì, dopo, ma prima facciamo lo schema, quello che va bene per tutti in generale, vai. E poi ognuno ci scrive i fatti suoi.
Vai, scrivi. Daddy.
Allora, da lì parte la freccia. Per essere felici...
Freccia.
Mi fai dimenticare quello che sto dicendo. Allora, per essere felici devi essere capace di amare... In maniera vera, autentica,
libera,
cioè di amare veramente.
Amare liberamente, gratuitamente.
Perché? Perché
va bene amare gratuitamente?
Sì.
Amare gratuitamente.
Perché se io dico amare, perché io voglio amare gli altri, però a te non ti piacciono le tue cosce, non ci credo. Cioè, vedo una persona anoressica e dico, ma se tu non ti ami tu, come fai a essere un dono per l'altro? Nel senso, io ti dono questo telefono che fa proprio schifo. Cioè il telefono è fantastico.
Era fantastico.
Io penso che fa schifo e quindi te lo regalo. Ammazza che regalo. Tu dici, ammazza, grazie proprio.
Io ne ho ricevuti parecchi di regali così, soprattutto da persone che non voglio nominare adesso, non sei tu chiaramente, però...
Vabbè, tu ti avere...
Non è bellissimo quando uno ti regala queste cose?
Questo non è amore. Tu per amare ti devi amare tu, cioè ama il prossimo tuo come te stesso, vuol dire che non è che tu diventi un narcisista e così dopo però ricordati che ci esistono pure gli altri. No, vuol dire amarti veramente. Gesù Cristo si è amato perché si amava in maniera profonda. Il Padre Eterno ha mandato il Figlio nel mondo perché lo amava veramente. Gli è costato il sangue. Cioè, pensate quanto ha sofferto Dio a vedere un figlio così. Cioè,
questo è il mio figlio prediletto in cui mi sono compiaciuto.
E adesso lo faccio scannare.
No, che uno di quei Vangeli che tu stai là e dici, io dico, quando ascolto, sti cavoli. Però invece se lo vediamo con questa ottica, vuol dire, questo è il meglio del meglio.
Questa è la mia gioia. Questa è la cosa più bella che io c'ho e ve la sto donando, cioè ve l'ho mandato così l'ascoltate. E quindi se tu non ami profondamente quello che pensi, quello che fai, chi sei, le tue gambe, i tuoi occhi,
che non devi essere perfetto, però per amare, no, per amare una cosa non c'è bisogno che è perfetta.
Che cosa vuol dire? Che tu devi essere fantastico? Dici, ma come faccio ad amare i piedi storti? Oppure io ho una malattia e cammino male. Mm-hmm. Come faccio ad amare? Tu lo ami non perché è perfetto, perché è impossibile che tutti i tuoi pensieri, tutte le tue intenzioni, tutto il tuo corpo sono tutti perfetti? No, non è possibile. Saranno, ci avrai un sacco di roba storta, insomma, tutti ce l'abbiamo. Però come lo fai ad amare? Tu lo ami nella prospettiva, come devo spiegare, di quello che sei chiamata a fare. Ma è complicato, non mi viene semplice, però tu lo ami perché sai che è pensato apposta proprio così, perché tu possa amare di più, meglio, come sei capace tu o in quella condizione là. Così che la tua storia, perché ami la tua storia? Perché è perfetta, la tua famiglia è meravigliosa? No.
O quello che ti è successo è perfetto? No.
Tu ami quello che ti è successo, che tuo padre ti ha abbandonato. Come fai ad amare una cosa del genere?
No,
sei stato adottato.
È terribile.
Sei stata, non si può. Ma come fai ad amare, a ringraziare, a perdonare? Cioè, come fai a fare? Non lo puoi fare. Lo puoi fare solo nella misura in cui tu sai chi sei e qual è il motivo per cui stai al mondo e guardi lì. Cioè, sto scrivendo una cosa che Non lo dico perché sennò ogni volta
è top secret.
È top secret, non lo posso spoilerare perché ogni volta diciamo adesso esce questo libro, adesso
non
esce mai niente. Allora stavolta esce e il giorno prima che esce ve lo diciamo.
Sì, di che devi dire?
Quando Gesù si trova davanti a Pilato, perché consegna volontariamente se stesso? Perché gli piace soffrire, andare sulla croce? No. La sera prima si è fatto di pianti, sudava sangue dall'angoscia che c'aveva e ha detto: Padre, allontana da me sto calice, è proprio un'altra strada, non la puoi trovare per amare questi? Perché lo fa? Perché lui sa chi è, sa, Yeshua vuol dire colui che salva, quello è il suo nome, la sua identità, chi è? Yeshua, colui che salva, lui sa che è qui per salvare il mondo. Quindi per salvare il mondo bisogna nel suo caso passare attraverso una croce, quindi lui lo fa volontariamente, non si difende. Questo vuol dire amarsi perché non sta a guardare quanto costa, non sta a guardare a me mi è successo questo, non sta lì a giustificarsi, non sta lì a elemosinare l'amore di qualcuno che potrebbe salvarlo, diciamo così, dal soffrire troppo. Ma non bada spese, lui guarda quello che deve fare, la cosa più grande che deve fare, perché sa che la sua gioia non è nel soffrire di meno, ma nel compiere, amare più che può, compiere pienamente chi è.
Compie la sua missione.
Quindi tu, non è che tu ami la tua storia, così se tu la ami, perché se tu perdoni tuo padre, allora soffri di meno. No, è che per perdonarlo sai quanto devi soffrire, cioè è un calvario perdonarlo, non lo so se ci riuscirai mai, ma tu sei disponibile a fare questa strada solo perché guardi al finale. Il finale è amare gratuitamente, sai che la tua gioia non è nel soffrire di meno, evitare le sofferenze più che puoi, ma la tua gioia sta nel realizzare la pienezza della tua vita, amare meglio. E quindi quando c'è davanti un figlio, parlo di un esempio concreto, quando c'è davanti un figlio ti rendi conto che del tuo orgoglio con tuo padre lo devi mettere da parte, lo puoi perdonare per amare tuo figlio. Cioè è necessario per amare tuo figlio mettere da parte il tuo orgoglio e quello che ti ha fatto, capito? È l'unico modo per cui tu riesci a stare e ad amare te stesso, la tua storia, l'unico modo è guardare, non è l'automiglioramento, non è la morale, non è non so che cosa, ma è perché guardi il finale, guardi il motivo, guardi il senso, guardi
la meta.
La meta. Allora, la meta è amare.
Io posso ringraziare la storia che vi ho raccontato di una famiglia handicappata proprio emotivamente e che mi ha privato di tanti strumenti e che mi ha privato di tante cose, adesso non voglio qua non voglio parlare, e benedico quella grande trambata che mi ha resettato per almeno 6 mesi della mia vita, mi ha completamente resettato, perché quello è stato poi il punto di partenza per farmi queste domande e mettermi in cammino, e quindi essere oggi qui al microfono. Io non potrei mai essere oggi qui al microfono se mio padre e mia madre non avessero avuto tutte quelle aspettative, tutta quella freddezza emotiva, tutta quella incapacità relazionale che hanno avuto. Madre Elvira di Comunità Cenacolo, abbiamo detto 500 volte, la prima cosa che diceva nelle testimonianze: ringrazio mio padre che era alcolista, perché ho capito che cosa, che inferno si vive in una famiglia con una dipendenza di questo tipo, e quindi è là che ha deciso poi di spendersi, no, tossicodipendenti e compagnia bella. Quindi non è che ringrazi perché tuo padre ti ha buttato addosso delle aspettative così pesanti che non riesci a muoverti, o che tuo padre è alcolista, o che tuo padre ti ha abbandonato, o quello che sia. Tu non ringrazi per la cosa in sé, ringrazi che grazie a tutto questo tu ti sei potuto mettere in moto e farti le domande giuste.
Scrivi. Adesso, da amare gratuitamente, metti una freccia sempre sotto.
Ah, ma non sono frecce che partono da obiettivo, tutte frecce una dopo l'altra.
Una dopo l'altra, e poi dopo metti una freccia sotto e scrivi risolversi affettivamente. Che cosa vuol dire adesso?
È tautologico, perché il programma risolversi affettivamente.
Risolversi amare affettivamente. Amare gratuitamente, dopo il passaggio che devi fare, arriviamo al clou. Il clou è risolversi affettivamente, dove per risolversi, da risolversi, devi far partire due frecce. Allora, la prima
due frecce.
La prima freccia, ci devi scrivere che devi fare tutto il possibile nelle tue capacità.
Tutto il possibile.
La seconda freccia è che tutto il possibile non lo devi fare da solo, perché non è fattibile, neanche Gesù Cristo l'ha fatto da solo, se ne è scelto 12. Tu almeno uno bravo te lo potresti scegliere.
Non lo devi fare da solo.
Da solo.
Non ho capito perché sono due frecce così, che senso ha? Sembrano due cose che vanno in parallelo.
No, vuol dire che devi fare entrambi le cose, queste due cose le devi fare tutte e due.
Insieme.
Che cosa vuol dire? Che cosa voglio dire? Che uno, se ti è chiaro che tu, come quelli che arrivano, guarda, io sto bene, sono un ragazzo adottato, però il mio problema non è questo.
È la borsa che è crollata.
Cioè, ragazzi, quando tu neghi una cosa, proprio di solito le persone te lo dicono sempre qual è il loro problema. A me mi è morta la mamma, ma il problema non è questo.
No.
Ma figurati, il problema è il cane. E che all'università non vado avanti con gli esami. No, è sicuramente per il cane. Allora, devi avere il coraggio di capire qual è il punto. Cioè, ci devi mettere tutta la buona volontà, perché se nella tua vita c'è qualche inghippo, c'è per forza. Se tutte le relazioni finiscono male, se nessuno ti si può avvicinare a te perché sennò rispondi, non ti possono fare un complimento perché non l'accetti, non ti puoi mettere i pantaloni aderenti perché non si ha mai, hai tutte queste incastri, tra parentesi questa roba viene fuori tantissimo in una relazione affettiva intima, cioè il fidanzato ti fa da specchio e dice: ma possibile che non ti posso dire nulla, non posso uscire con un amico, che ti devo dimostrare che ti amo lo stesso perché vado a giocare a basket tutti i sabati invece di stare con te, ma possibile questa cosa, cioè ma che problemi hai, cioè, quindi fra amici ci si divincola.
Giustamente ognuno si fa i cavoli suoi, cioè.
E poi se non ti piace te ne vai.
Poi, come diceva mio nonno, gli amici fino alla porta di casa.
Certo.
Quella...
Gli amici veri,
gli amici veri, quelli proprio di cuore.
Invece in una relazione intima è lì che escono fuori tutte le cose, è lì che, diciamo, è un luogo proprio privilegiato per essere risolti affetti, per aiutarti a risolverti affettivamente, vengono fuori tutti i pasticci. Quindi, primo punto, fai tutto il possibile per risolvere, cioè almeno comincia ad ammettere dove sei inguaiato. Cioè, qual è il tuo punto? Odi il tuo corpo, non sopporti che non riesci, non sei forte, non lo so, non riesci mai a entrare in relazione con un ragazzo, ti fai mille paranoie, capisci qual è il punto, ma dopo cerca di capire la radice. Cioè, le foglie sono secche, va bene, ma perché? Cosa bisogna fare? È inutile che curi le foglie, non serve. Devi curare la radice. Perché io produco queste foglie secche? Come mai? Cioè, nascono ma secche. Devi capire il vero motivo. Il vero motivo è sempre nella tua storia, sempre lì, ma per forza, perché tu sei cresciuto, quella è la tua radice, quella è la radice, la tua storia. Poi dopo ti devi fare anche aiutare. Innanzitutto, se tu vedi che escono fuori casini, irrisolti, pesanti, chiami un terapeuta e ti fai aiutare, perché non è, il punto non è farcela da soli, ma è farcela.
Questo siamo d'accordo.
Seconda cosa, e non meno importante, anzi direi anche più importante, tu tutta sta roba c'hai il coraggio di prenderla in mano solo e soltanto se tu ti senti amato, perché a entrare nell'inferno del tuo fallimento, nella morte, del tuo fallimento, della tua incapacità, del tuo dolore, di quello che ti è successo o di quello che non è successo e avresti voluto, lo puoi fare solo se sei amato, ma se no non ce la non puoi reggere sta roba. Quindi il terapeuta ti sta vicino, ma è un'ora alla settimana. Poi ci vuole proprio una rete di persone che ti amano, che vengono con te negli inferi, fin dove è possibile venire. Poi ci sarà un pezzo di strada che ti fa da solo, però fin dove è possibile venire c'è degli amici, questa è la chiesa, dei compagni di strada, dei padri, madri. Quando tu ti incammini per la volontà di Dio, che è volerti bene innanzitutto, beato chi intraprende nel suo cuore il santo viaggio. Il Signore provvede cibo e vestito, vuol dire che il Signore ti viene incontro, il Signore provvede subito a te, 100 volte tanto, perché tu stai facendo la volontà di Dio, ti stai amando, che è proprio la volontà di Dio innanzitutto è quella, e vuol dire che il Signore ti dà 100 volte tanto padri, madri, casa, fratelli, amici, tutti, tutti. Quindi se tu ti apri a questa cosa, non lo fare da solo, fallo con l'amore della Chiesa, con l'amore di Dio. Ma Dio non è che sì, te lo fa sentire nel cuore, ma anche il dolore lo senti. Dio si è incarnato, ma no 2025 anni fa, Dio si è incarnato pure mo. Cioè, c'è un Dio che ti abbraccia, che ti sta vicino, che ti fa una telefonata, che ti cerca. Cioè, una ragazza diceva: io non sono andata a messa per due mesi, il parroco mi ha visto, non mi ha nemmeno chiesto come stai, ma perché non vieni più. Lo so che vuoi essere cercato, se gli altri intorno a te sono incapaci come te relazionalmente, chiediglielo a un amico: senti, guarda, io ho bisogno che mi cerchi. Lo so che generazione Z è impossibile ammettere una fragilità e dire come sto male, io ce la faccio da solo e sono maturo e ho già capito tutto, però potresti buttare questo orgoglio in una sana confessione, e di solito l'orgoglio muore una mezz'ora dopo di te, però magari tu per un attimo lo potresti far morire in una confessione.
Gli puoi assestare un bel cazzottone.
Potresti chiedere a un amico: io ho bisogno di essere cercato, per favore, quando vedi che sono 2 giorni che non ti scrivo, che non mi faccio sentire, scrivimi un messaggio come stai. Io ho proprio bisogno, sento un vuoto dentro di me, sento un vuoto. Questo è il terzo punto. Poi, quando capisci che sei risolto affettivamente,
quindi questo è il foglietto e basta.
Questo è tutto, gira il foglietto e dietro è già scritto. Vabbè, quando capisci che sei risolta affettivamente, quando la tua vita è gioia. Ma perché salti di gioia e non soffri più?
Questo devi spiegare bene, spiega bene perché...
No, ma quando la tua felicità non dipende più da quello che ti è successo, ma da cosa ci hai fatto. Quando tu non hai più paura di attraversare la croce, quando tu vivi questa morte e resurrezione, che significa che non hai paura di entrare nella morte, che quella morte la risconfigge Gesù Cristo insieme a te, e non che Gesù Cristo ti risolve il problema e tuo padre adesso capisce e diventa affettuoso, ti dice delle belle parole, è generoso e comprensivo. Questo non è accaduto fino adesso ed è difficile che accadrà, perché le persone sono quello che sono ed è difficile che cambino. E questa cosa non è detto che è una disgrazia, ma può essere una grazia, come per Madre Elvira. Suo padre è morto così. Ma perché quello che fa Gesù Cristo, noi ci aspettiamo che avere fede vuol dire risolvere tutti i problemi. Quello che fa Gesù Cristo non è risolverti i problemi. Quello che fa Gesù Cristo è sconfiggere la paura della morte, la paura di soffrire, il terrore. Tutta la nostra vita è fondata per evitare una qualsiasi sofferenza. Perché ponderi tutto? Perché? Per evitare di soffrire. Ecco, quando tu scoprirai e farai esperienza viva della morte e risurrezione di Gesù Cristo nella tua carne, non nel racconto che ti ha fatto il prete in chiesa e nei foglietti che fai durante la messa, quando tu entrerai in queste dinamiche e lascerai che il Signore ti guarisca, vivrai questa resurrezione, non avrai mai più paura, perché la tua vita sarà spesa solo per amare e non avrai altri pensieri che amare, non penserai più a soffrire di meno, non avrai altri che pensieri che amare, quindi puoi essere solo felice.
Tradotto,
sono stata più sintetica che potevo.
Sì.
È che noi ci mettiamo 20 anni per carburare, poi nell'ultimo quarto d'ora diciamo tutto quello che dobbiamo dire, non è colpa mia.
Tradotto per i non udenti? Per proprio terra, che tu hai detto amare fino in fondo Gesù Cristo, però tradotto proprio così, terra vuol dire che incominci a entrare a essere risolto affettivamente quando sei capace a guardare le tue paure in faccia, chiamarle per nome, dire sì, effettivamente io sono terrorizzata dal fatto che tu non ci sei, perché ho paura di rimanere sola. Quindi sei capace a guardarlo, innanzitutto a dirlo, condividerlo, guardarlo in faccia e prendertene cura. Cioè dire, entrare in un dialogo e dire, però capisco che tu hai bisogno di andare a giocare a basket il sabato pomeriggio e quindi allora io me ne prendo cura, sai che faccio? Io il sabato pomeriggio quindi esco con le... o vado dall'estetista, vado con le mie amiche. No? Cosa fanno le donne?
Non so, chiacchierano.
Chiacchierano, quello che... Io prendo l'opportunità per fare altro, perché mi prendo cura, no, di questa cosa qui.
Tu sottolineo, non è solo prendere... molte terapie psicologiche arrivano solo alla presa di consapevolezza. Ecco, non serve a tantissimo. La presa di consapevolezza, se poi non risolviamo il problema, cioè, sono consapevole che se ogni volta che guido vado a sbattere, vabbè, non prendo la macchina e non vado a sbattere, ma in realtà... tu devi imparare a guidare e arrivare dove devi arrivare.
Prendersene cura.
Questa è la traduzione di pre.
Io ho detto una parola, tu due parole, tu hai detto quelle altre cose là. Questa è una prima cosa. Risolversi effettivamente vuol dire che tu sei in grado di rincontrare quella persona che ti ha fatto soffrire, quella ragazza, quel ragazzo, così, e essere sereno, serena. Cioè... chiaro che ti fa soffrire quello che è successo, però sei libero, sei libera. Sei libera di poterti sedere a fianco sull'autobus, se per caso ti capita che ci sta sull'autobus, o di rincontrarlo in un'altra situazione, Sei risolto, cominci a essere risolto affettivamente quando sei in grado di prendere decisioni per la tua vita in aperto contrasto rispetto alla tua famiglia d'origine. Questo non vuol dire tirarsi le sassate, ma dire, bene papà, capisco quello che mi hai detto, ti ho ascoltato, capisco il tuo punto di vista, però io ho deciso di fare invece altro, faccio invece un'altra cosa. Però non lo fai di ripicca, non lo fai arrabbiato, non lo fai con la tensione addosso, lo fai tranquillo. Cioè... sei tu al comando della tua vita. quando vivi sentimenti di libertà e gratuità, allora, in tutte le situazioni della tua vita, allora vuol dire che lì incomincia a essere risolto affettivamente. Dove senti mancanza di libertà, costrizione, senso di colpa, vuol dire invece che lì devi ancora camminare. Questo è tradotto per i poveracci, ecco. Poi certamente il medico Gesù Cristo, il parroco, tutto quello che hai detto te, però tradotto per i poveracci, io direi che...
Se volete approfondire questi argomenti, abbiamo fatto dei video sul canale YouTube di 5 pane e 2 pesci sui nuclei di morte, cioè tutte le cose...
Qua standing ovation, vai! No.
Ci sono una serie di cose, che di argomenti che vanno affrontati per risolversi effettivamente. Noi qualche anno fa abbiamo fatto questi video che parlano proprio di questo. Quello che facciamo con 5 pane e 2 pesci è proprio cercare di focalizzare il nostro progetto sul discernimento vocazionale, cioè qual è il tuo posto nel mondo, la tua pienezza. E il punto fondamentale per capire questa cosa,
il cancello d'ingresso per entrare in questa cosa qua,
è proprio essere risolti effettivamente. Quindi,
o essere in cammino, ecco.
Tutto quello di cui parliamo viene racchiuso in questa cosa, essere risolti affettivamente, con la finalità di capire la tua vocazione.
Bene.
Bene, siamo arrivati alla fine, ce l'abbiamo fatta.
Sì.
Ce l'abbiamo fatta, perché l'argomento è complesso.
Io non ho capito se abbiamo detto qualcosa poi di utile.
Secondo me all'ultimo, come al solito, ce l'abbiamo fatta. Però per arrivarci, prima applausi, così che hai fatto qua.
Ma perché mi devi colpevolizzare a me?
Perché mi interrompi, perché fai scherzi, giochi.
Finita.
Se tu eri serio, in 5 minuti avevamo detto quello che dovevamo dire.
Con la scopa sempre messa lì.
Testina,
nel suo posto.
Basta.
Sempre bello
che scemo.
Che poi anche
non lo basta. Non
la schiena
scemo.
Sta anche più dritta in quel
non
modo.
Non fare lo scemo. Mamma mia, proprio volgare. Questa la tagli.
Vi vogliamo bene.
Sì, però mio marito
la taglia. C'è la newsletter venerdì, non va fate perdere.
La newsletter della generazione, una ragazza
non ve la perdete.
Non ve la perdete. Veramente
comunque,
bella.
Lei non l'ha detto, dico io, comunque tutte queste cose sono scritte pure su Tromba Amica. Vabbè.
L'ho detto pure io.
Vabbè, no, lo volevo dire che...
questa non è pubblicità occulta.
Vabbè, ma era perché tu, là proprio non c'entrava niente, qua c'entra. Vi vogliamo bene. Buona settimana, buon lunedì e tutto il resto, quello che volete voi.
Ciao.
Ciao.